In altre parole,
sono le 8:18, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazzioli e per la nostra rubrica In altre parole anche oggi è nostro ospite Persio Tincani, come tutta la settimana. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Parliamo oggi di legge e lo facciamo proprio a partire da questioni generali. Fra l'altro c'è un articolo oggi sulla Repubblica di Roberto Esposito che presenta un saggio di Luigi Ferraioli nel quale propone Ferraioli l'idea di un patto sociale planetario, una sorta di costituzione globale, no? da applicare a tutto il mondo per cercare una vera e propria uguaglianza fra gli esseri umani. E in ogni costituzione, in questa che è un'utopia, ma anche in quelle reali, c'è il concetto di uguaglianza. E in fondo anche nel vecchio detto la legge è uguale per tutti, che poi si usa o si cita di solito per smentirlo, però c'è la tensione almeno ideale a una legge che sia uguale. Ma Persio Tincani, guardate dall'interno, le costituzioni e le leggi possono a volte mostrare che la via migliore per arrivare all'uguaglianza non è quella che sembra essere l'uguaglianza. Mi sto un po' attorcigliando, lo so, ma spero in un chiarimento, appunto.
Ma guardi, non si attorciglia lei, o meglio, si attorciglia lei come ci attorcigliamo tutti, da Aristotele in avanti, su questo punto. Perché il dire, per esempio, cioè, di Aristotele nell'Etica Nicomachea dice che il giusto è trattare gli uguali da uguali e i diversi da diversi. E detto così è una frase che può anche, diciamo, giustificare delle profonde ingiustizie. E adesso non vorrei che si spargesse la voce falsa che io sia un nostalgico, perché mi tocca ricitare anche oggi Mussolini che ho citato ieri. C'è un suo famoso discorso che fa sulla riforma Gentile della scuola, in cui era previsto, insomma, che le ragazze fossero destinate a certi studi e i ragazzi fossero destinati ad altri studi. Al che Mussolini in un discorso dice: io non dico che la donna sia inferiore all'uomo, dico solo che è diversa e di conseguenza bisogna dare un certo tipo differente di istruzione. Ovviamente questo era un modo per mascherare un maschilismo che all'epoca non aveva certamente bisogno di Mussolini per essere diffuso. Però vede, in questo modo, ecco, noi diciamo trattiamo i diversi da diversi, ma stabiliamo noi chi è diverso. Quindi si tratta di vedere in che modo stabiliamo questa cosa. Nel nostro articolo 3 della Costituzione italiana, che tutti conoscono più o meno, è quello che stabilisce il principio di uguaglianza di fronte alla legge. In realtà si stabiliscono due principi, perché nel primo, si dice, il primo comma è sostanzialmente che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di razza, di sesso, eccetera, e così via. Il secondo comma dice che la Repubblica promuove tutte quelle iniziative che servono per eliminare le disuguaglianze materiali. Che cosa significa questo? Significa che di volta in volta si decide di dare di più a qualcuno, a qualche gruppo, perché riscontriamo che questo gruppo, che formalmente è uguale agli altri, si trova in una situazione diminuita rispetto alle reali opportunità. E quindi si decide di non distribuire in modo uguale, ma di favorire, tra virgolette, un certo gruppo proprio per evitare, per cercare di superare una situazione di squilibrio materiale e non formale. E come decidiamo quali gruppi favorire? Si decide di volta in volta, queste sono decisioni, sono preferenze politiche che devono essere in qualche modo giustificate, devono ricevere un'approvazione politica, insomma, tutto qui.
Sì, del resto appunto anche la Costituzione federale svizzera dice tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno può essere discriminato, e poi c'è una lista di parametri sui quali non si può essere discriminati. Forse il problema è distinguere il concetto di uguaglianza da quello di giustizia. A volte l'uguaglianza portata all'assoluto è ingiusta.
Beh sì, questo, guardi, esce nel 1971, quindi ormai tanto tempo fa, un libro che ha cambiato la filosofia politica mondiale, e nel senso che dopo quel libro lì, o sia a favore o sia contro, è scritto da un americano che si chiamava John Rawls, uno dei più importanti filosofi politici, filosofi morali del Novecento, il quale appunto lui, attraverso una costruzione che adesso vi risparmio perché è piuttosto farraginosa, stabilisce alla fine due principi di giustizia. Il primo principio di giustizia è quello dell'uguale libertà, fondamentalmente, distribuiamo i diritti in modo uguale, ma nel secondo principio dice che sono ammesse le disuguaglianze nella distribuzione quando vanno a vantaggio dei più svantaggiati. Cosa dobbiamo creare alla fine? Non una distribuzione uguale, ma dobbiamo creare opportunità uguali. Lui la chiama l'equa eguaglianza di opportunità, cioè mettere tutte le persone in grado di partire più o meno dalla stessa posizione di partenza.
E quindi
Chiaramente
aiutare
questo.
ogni persona in maniera specifica e adatta a quella persona.
Sì, Rawls in realtà parla di gruppi, ma noi possiamo tranquillamente estendere questo concetto e arrivare sulla persona. Questa è una cosa che fa, tra l'altro, il premio Nobel per l'economia, Amartya Sen, nella sua concezione, che lui veramente chiama l'idea di giustizia, la quale sostanzialmente dice questo: noi abbiamo una tendenza, no? Una certa idea di giustizia che tende a stabilire un certo assetto sociale. Però nel momento in cui noi ci troviamo a praticarla, ci rendiamo conto che ci sono delle persone che si trovano in una condizione di svantaggio, non sono in grado di funzionare. E allora noi, in questi casi, che cosa dobbiamo fare per agire in modo giusto? Dare a queste persone, anche singolarmente, dare a queste persone, anche se questa mia azione viola il principio che ispira la mia idea della giustizia, perché quello che devo fare è ridurre la sofferenza. Ho banalizzato brutalmente Amartya Sen, ma il senso è questo: cioè noi abbiamo un'idea della giustizia intesa in senso ampio, e quella ha dei principi, delle sue regole. Quando noi troviamo una situazione di oggettiva sofferenza, dobbiamo cercare di provvedere, anche se questa nostra azione contraddice le regole generali. Vede, c'è, per dire, l'idea a ciascuno secondo le proprie responsabilità, che è quella tipica, se volete, del liberalismo. E ci sono degli scritti, c'è una scrittrice americana, si chiama Judith Sklar, che sostiene: beh, noi facciamo bene a fare la carità, ma attenzione, perché quando facciamo la carità prendiamo in giro la pubblica giustizia, cioè perché noi agiamo dando a qualcuno, non secondo i suoi meriti, ma guardando soltanto allo stato di bisogno. Bene, Sen dice: non c'è nulla di male in questo. E anzi, è quello che dobbiamo fare, perché l'obiettivo di una teoria della giustizia è mettere tutti in condizione di funzionare e quindi arginare per quanto possiamo fare quelle situazioni di sofferenza, facendo quello che possiamo, insomma, di volta in volta.
Il concetto di arginare la sofferenza va anche poi probabilmente declinato a seconda delle sensibilità e delle particolarità umane. Questo dimostra che è molto difficile creare un codice, una legge che non tenga conto delle specificità del luogo e della cultura.
Beh sì, è anche molto difficile fare, cioè, o meglio, è facile fare le leggi. Poi il problema è metterle in pratica, applicarle. E noi ci troviamo spesso in situazioni nelle quali la situazione in sé ci mette in condizione di sfidare il nostro senso di giustizia, fare qualcosa che comunque realizza un'ingiustizia ai danni di qualcuno, per evitare di permettere che si realizzi un'ingiustizia più grande o una sofferenza più grande. Un esempio per tutti. Abbiamo due malati all'ospedale che hanno bisogno di un trapianto di cuore. Arriva un cuore disponibile. E noi sappiamo che cosa facciamo? Distribuiamo questo cuore tra due persone, lo tagliamo in due, e se lo tagliamo in due lo distruggiamo. E il risultato è che moriranno, dico moriranno per la cosa più tragica, due persone, anziché una soltanto. Quindi a questo punto io darò il cuore a una persona, tra le due, sapendo che l'altro non lo riceverà. E faccio giustizia? No, non faccio giustizia, faccio quello che posso fare. Vedo la situazione, dico: se io non prendo una decisione, muoiono due persone. Se se io prendo una decisione ne muore una soltanto e una sopravvive. Se pensiamo a qualcosa di meno drammatico, oddio, fino a un certo punto, andiamo in gita in montagna in tre, ci portiamo dietro soltanto due fiale di antidoto e siamo morsi tutti e tre da una vipera. E che cosa facciamo? Se dividiamo l'antidoto in tre parti, moriamo in tre, perché l'antidoto è sostanza più quantità. E ci sarà qualcuno che farà le spese della nostra sopravvivenza. E potremmo anche dire che noi sopravviviamo perché abbiamo sacrificato il diritto alla vita di una terza persona. È bruttissimo detto così, però le situazioni che il diritto prende in considerazione sono da pensare in condizioni di funzionamento normale. E purtroppo queste cose succedono e sono molto più frequenti di quanto esistano. Se vogliamo pensare a qualcosa di meno drammatico, pensiamo, cosa ne so, all'assegnazione di una casa popolare, all'assegnazione di borse di studio o di qualche vantaggio di qualche tipo che è disponibile in maniera limitata rispetto alla quantità delle persone che hanno diritto e che chiedono di avere questo vantaggio. È uguaglianza? No, che non lo è.
Beh, diciamo che per procedere verso un'uguaglianza e verso una giustizia bisogna tenere conto in primo luogo della realtà e non vedere una realtà che si vorrebbe invece della realtà che è, e questo è sempre un buon punto di partenza quando si discute di diritto, come abbiamo fatto oggi in questo piccolo excursus fra uguaglianza e giustizia. Grazie mille Persio Tincani. Ci risentiamo domani mattina, buona giornata.
Arrivederci, buongiorno, buongiorno.
Rete 2.